Davvero questo canto ci ricorda quello che c'era anche nello spirito dell'Apostolo Paolo, per esempio, quando scriveva ai Filippesi: tutto quello che sono stato prima di incontrare Gesù lo considero tanta spazzatura di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. E stiamo vedendo attraverso l'esempio dell'Apostolo Paolo in queste domeniche, attraverso diversi brani, quanto era appassionato del Vangelo, quanto era appassionato della parola di Dio, quanto era appassionato dei fratelli e delle sorelle in Cristo. Perché? Perché amava Gesù. Tutta questa passione nasceva dalla rivelazione che aveva illuminato la sua mente e il suo cuore di Gesù risorto. Abbiamo visto qualche domenica fa della lettera ai Filippesi come era così maturo spiritualmente l'Apostolo Paolo, che anche se c'erano dei fratelli che predicavano Cristo risorto, però non di buon animo, ma con uno spirito di invidia e di rivalità, quasi a prendere il posto di Paolo come apostolo e come mandato da Gesù, Paolo diceva: non mi interessa, non mi importa, l'importante è che Cristo sia predicato, che le persone vengano a conoscere il Vangelo, perché tutto nasce dalla verità del Vangelo. La nostra relazione con Dio, l'eternità che tu passerai con Dio o senza Dio, tutto si basa sulla verità del Vangelo. E quest'uomo così maturo spiritualmente, come l'Apostolo Paolo, allo stesso modo era capace però di arrabbiarsi, di infervorarsi, a Roma diremmo di sbroccare, quando vedeva che il Vangelo non era più predicato come tale. Nelle sue lettere, probabilmente la prima che ha scritto è la lettera ai Galati, e quando ho iniziato a leggere questa lettera a confronto con le lettere successive, che sono proprio nell'ordine del Nuovo Testamento, quindi agli Efesini, ai Filippesi, ai Tessalonicesi, ai Colossesi, la cosa che appare proprio evidente è che dopo che si è presentato, Paolo non li saluta con un ringraziamento a Dio. Abbiamo visto domenica scorsa come in Colossesi 1 dice: io ringrazio sempre Dio, Padre, per tutti voi, per la vostra fede in Cristo, per l'amore che avete per tutti i santi. E così lo potete leggere anche quando Paolo scrive alle altre chiese. Ai Galati, no. Ai Galati, dopo che si è presentato come apostolo autorevole di Cristo, sapete cosa gli dice al capitolo 1? Al versetto 6? Mi meraviglio, non della vostra fede, mi meraviglio che così presto passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. E poi, poco più avanti, al capitolo 3, dice: o Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Qual era il problema che stavano vivendo questi credenti della Galazia? Era che stavano ritornando in qualche modo a pensare che la salvezza soltanto per grazia, attraverso la fede in Cristo Gesù, non gli avrebbe garantito l'accesso nel Regno dei Cieli. Non era certa. E allora cosa bisognava fare? A fianco alla fede in Gesù, bisognava ritornare a rispettare le opere di Mosè, della legge di Mosè. Quelle opere della legge che in qualche modo tradizionalmente ai giudei li avevano sempre tenuti vicino a Dio, grazie alla rivelazione dell'Antico Testamento, e che adesso in qualche modo questi giudei, questi credenti, o falsi credenti, perché poi il confine è davvero sottile, stavano pensando che le opere potevano permettergli ancora di meritare di più o di essere certi della salvezza in Cristo. Queste persone sono chiamate nella Bibbia giudaizzanti, cioè sono persone che hanno creduto a Gesù, all'opera che ha fatto sulla croce. Hanno capito e hanno creduto che Gesù era il Messia, che sulla croce moriva per i loro peccati. Hanno capito, hanno creduto che Gesù è risorto dai morti, che attraverso la fede in Lui si può essere giustificati. Ma poi hanno iniziato ad avere il timore che una vita senza la legge di Mosè a cui erano abituati forse non li rendeva veramente accettati da Dio. Forse avrebbero avuto una vita morale più bassa rispetto alle leggi di Mosè. Forse non si sarebbero più potuti identificare come il popolo di Dio, come era prima. Sapete, attraverso la circoncisione, attraverso i rituali del sabato. E allora hanno iniziato a predicare, oltre al Vangelo di Cristo, che bisognava rispettare la circoncisione, che bisognava rispettare i rituali dei sacrifici nel Tempio, per essere salvati. Cioè stavano ritornando a quel sistema di merito, che invece Paolo ha compreso bene, non poteva salvare nessuno, né i giudei di allora, né i ferventi cattolici di oggi, né tutti coloro che pensano che nella religione, attraverso le loro buone opere, possono essere graditi a Dio. E perciò gli scrive: mi meraviglio che così presto siete passati da Cristo a un altro Vangelo. E poi è bello che sottolinea subito, versetto 7, che poi non c'è un altro Vangelo. Perché cosa vuol dire Vangelo? Vuol dire buona notizia. E allora sappiate, capitolo bene, al di fuori di Cristo non c'è nessun'altra buona notizia. Al di fuori della salvezza per grazia che riceviamo attraverso la fede, per l'opera che Gesù solo ha compiuto sulla croce, con la sua morte e con la sua risurrezione, non c'è altra salvezza. L'Apostolo Pietro in Atti 4:4 disse: non c'è un altro nome che Dio ci ha dato per il mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Per cui non c'è un altro Vangelo, c'è soltanto una falsità, un inganno, che si traveste da buona notizia, ma che non lo è. E per quello Paolo è preoccupato, per quello si arrabbiava, si infervorava, quando nella Chiesa si iniziava a predicare un Vangelo che non era quello di Cristo. Perciò da un lato questo uomo maturo, spiritualmente, era paziente nei confronti di quei fratelli deboli, che forse predicavano Cristo per rivalità, per contesa, ma non faceva sconti, non la mandava a dire, quando nella Chiesa c'erano insegnamenti falsi che riguardavano il Vangelo. Chiaramente in questa lettera l'Apostolo Paolo inizia a parlare del Vangelo al capitolo 2, questo sarà il brano che vediamo oggi, c'è anche una slide che possiamo vedere. Capitolo 2 dal versetto 15 al 21. L'Apostolo Paolo ribadisce e rispiega qual è la verità del Vangelo. Ma perché inizia a farlo al capitolo 2, versetto 15? Perché dopo il capitolo 1, primi 5 versetti per salutarsi, non inizia già a spiegare il Vangelo? Perché di nuovo deve ribadire qual è la sua autorità. Perché sapete, questi falsi insegnanti, questi credenti, diciamo così, tra virgolette, giudaizzanti, che predicavano un altro Vangelo che poi non c'è, per poterlo predicare con autorità, cosa dovevano dire? Non state a sentire Paolo. Non ha autorità. Non è un apostolo. Non ha visto Gesù quando era vivo. Si è incontrato quasi nulla con gli apostoli. Lasciatelo perdere. Ascoltate noi. Noi che veniamo da Gerusalemme, noi che abbiamo incontrato tutti i giorni gli apostoli, e che quindi avevano non soltanto un messaggio falso, ma stavano anche infangando il ministero di un apostolo come Paolo. E allora Paolo, il primo capitolo e parte del secondo, li deve spendere a ricordare a questi Galati che è grazie al suo ministero che hanno conosciuto Cristo. e che lui aveva tutta l'autorità apostolica per insegnare il Vangelo. Ci ricordiamo infatti che Paolo passò nella regione della Galazia, in particolare nel sud, visitando le città di Derba, Listra, Iconio, Antiochia di Pisidia, e lì il Signore agì attraverso di lui, fondando chiese. Ecco perché Paolo, iniziando a salutare Galate, dice: Paolo, apostolo non da parte di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo. Vedete come inizia già duro, serio. Il messaggio che deve dare è importante. E poi inizia a dire: guardate che io ho un'autorità apostolica, e lo dirà nel capitolo 1 e in parte del capitolo 2. Ho un'autorità apostolica perché ho incontrato Gesù. L'ho incontrato risorto. Perciò gli ricorda l'esperienza della sua salvezza, no? E poi dice: per 3 anni sono rimasto in Arabia, sono rimasto al nord, diciamo, non sono sceso a Gerusalemme, e ho iniziato questo ministero di evangelizzazione, in particolare dei gentili. È vero, lui entrava nelle sinagoghe e predicava il Vangelo ai giudei, poi, quando trovava ostilità, si rivolgeva ai gentili. E col tempo, sempre di più, Paolo è stato identificato come l'apostolo fra le genti, i gentili, non giudei. E nel suo primo viaggio missionario, mandato dalla chiesa di Antiochia, ha fondato queste chiese per la grazia di Dio. E glielo ricorda ai Galati, vi ricordate come sono andate le cose? Poi gli ricorda che lui per 14 anni, che dopo circa 3 anni è andato a Gerusalemme, e ha incontrato soltanto Pietro, dice, e il fratellastro di Gesù, Giacomo. È rimasto da Pietro 14 giorni. Perché dopo 3 anni forse era importante che lui iniziasse a confrontarsi anche con la Chiesa di Gerusalemme, diciamo la Chiesa Madre, dove c'erano gli Apostoli. E ha continuato così poi il suo ministero, scrive qui in Galati, per altri 14 anni almeno. Prima di ritornare a Gerusalemme, e qua probabilmente si sta riferendo ad Atti 15, quando è tornato con Barnaba per il concilio di Gerusalemme, per affrontare proprio questo problema dei giudaizzanti, cioè di uomini che si spacciavano da insegnanti del Vangelo, ma che continuavano a dire: bisogna rispettare la legge di Mosè per essere salvati. E quindi dice: io ho incontrato a Gerusalemme in questa seconda occasione anche gli altri apostoli, Pietro, Giovanni. E infine, sempre in Galati, capitolo 2, dice che ha incontrato Pietro, colonna della Chiesa di Gerusalemme, Pietro, ad Antiochia, e lo ha affrontato con autorità. Nel testo addirittura leggiamo che lui scrive: gli resistei in faccia. Cioè, mi sono opposto a lui. Perché? Che cosa stava succedendo? Quando Paolo incontrò Pietro ad Antiochia, stava succedendo che Pietro e anche altri fratelli giudei stavano avendo l'atteggiamento di quei giudaizzanti, cioè di risottostare alle prescrizioni della legge di Mosè per quanto riguarda i cibi. Non leggiamo il testo, però vi dico brevemente che Pietro semplicemente stava mangiando con dei fratelli gentili, non giudei, ma quando vide che un gruppo di fratelli giudei venivano da Gerusalemme, si allontanò dai gentili, perché per gli ebrei, però parlo degli ebrei non credenti, i gentili erano un popolo impuro, separato da Dio. Ma Pietro sapeva che non era più così grazie a Cristo. L'aveva scoperto in Atti 10 quando era andato a parlare del Vangelo a Cornelio e alla sua famiglia. E il Signore gliel'aveva rivelato. E in quel momento, infatti, mangiando con i gentili, non stava facendo nulla di male, nulla che offendesse Dio, nulla che lo squalificasse quanto alla fede. Però, è scritto nel testo, per timore dei circoncisi, Pietro si separò dai fratelli gentili con i quali fino a poco prima stava mangiando. E Paolo perché l'affronta? Qual era il problema? Il problema è scritto qua, in Galati 2:14, poco prima del nostro testo. Quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo. Il problema è che il loro atteggiamento stava trasmettendo un insegnamento sbagliato riguardo al Vangelo. Questo insegnamento che oggi rivedremo insieme. Facciamo un ripasso del Vangelo oggi. E allora lì Paolo di nuovo si infervora, di nuovo gli resiste in faccia, di nuovo lo affronta per mettere a posto le cose, perché aveva a cuore la verità del Vangelo Paolo. E cosa dimostra il suo intervento? Sicuramente che aveva a cuore la verità del Vangelo, ma anche ancora dimostra che aveva un'autorità apostolica. Non era da meno di Pietro, non era da meno di Giovanni, non era da meno di Giacomo, non era da meno di tutti gli altri apostoli della Chiesa di Gerusalemme. Ed ecco quindi in questo contesto che andiamo a vedere la spiegazione che Paolo poi dà ai Galati, capitolo 2, versetto 15. Qual è la verità del Vangelo? La prima parte la troviamo nei versetti da 15 a 16, ve li leggo. Paolo inizia a dire, dopo tutta questa sua autodifesa, noi giudei di nascita, non stranieri peccatori, che poi sarebbe meglio la traduzione non peccatori tra gli stranieri. Poi vi spiego perché. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Noi, dice Paolo, giudei di nascita, che conosciamo bene la legge. Paolo era cresciuto ai piedi di Gamaliele. Era della tribù di Beniamino, quanto alla legge fariseo, irreprensibile, fino alla conversione a Cristo, che gli ha fatto capire che tutto quello che c'era prima era spazzatura di fronte alla realtà di Cristo. Lui dice, noi giudei di nascita, non, perché mi piace di più, peccatori tra gli stranieri, perché stranieri e peccatori sembra che noi giudei non siamo peccatori, e loro invece sono stranieri, non conoscono la legge, sono peccatori. Non è così. Noi, giudei di nascita, peccatori, non tra gli stranieri, perché siamo giudei, ma pure noi siamo peccatori, pure noi giudei che conosciamo la legge, siamo peccatori. Sappiamo, o meglio, sapendo, che l'uomo non è giustificato per quelle opere della legge che conosciamo, le conosciamo benissimo. Sapendo che non è giustificato per le opere della legge, ma poi sapendo che per mezzo della fede in Cristo lo è, allora cosa abbiamo fatto noi giudei peccatori? Anche noi abbiamo creduto in Cristo Gesù. E allora la prima parte, la prima verità che vediamo in questo brano del Vangelo è che noi siamo peccatori. E che tu sei un peccatore come me, e che tu come me hai bisogno di essere giustificato davanti a Dio. Attraverso la fede in Cristo Gesù. E che qualsiasi opera buona che tu puoi fare non ti faranno mai essere giusto davanti a Dio, perché sei un peccatore, hai una natura peccaminosa e hai già commesso dei peccati. Dalle opere della legge nessuno, né tu né io, potrà mai essere giustificato. E allora qua c'è questo grande contrasto. Gli ebrei dell'Antico Testamento, del Vecchio Patto, pensavano che potessero essere resi giusti davanti a Dio, giustificati, non sono colpevole, attraverso l'ubbidienza alle opere della legge di Mosè. Ma questa era una comprensione sbagliata della legge di Mosè. I comandamenti, la legge di Mosè, servono a evidenziare la nostra natura peccaminosa e il fatto che noi falliamo e trasgrediamo continuamente la legge. La legge di Mosè e i comandamenti, anche nell'Antico Testamento, servivano a far capire al popolo che avevano bisogno di un Messia e di un Redentore, che Dio stesso sarebbe venuto in mezzo a loro per salvarli. E queste sono profezie scritte nell'Antico Testamento. Perché attraverso l'ubbidienza alla legge nessuno può essere giustificato, non perché la legge non sia giusta, ma perché noi non siamo giusti e capaci di rispettare la legge di Dio. Ecco la parola importante, giustificazione. E in Cristo ora, attenzione, c'è una nuova giustificazione. Non è più attraverso l'ubbidienza alla legge, perché non ne siamo capaci. Qual è questa nuova giustificazione? Il fatto che io ho fede in Gesù che ha rispettato quella legge. Ho fede che Gesù è Dio in mezzo a noi, che non ha mai peccato e che ha offerto la sua vita come sacrificio per pagare la mia condanna, perché io non sono stato capace di rispettare la legge, ma lui sì. E questa è la nuova giustificazione di cui il Vangelo ci parla. E non ce ne sono altre che hanno fatto quello che Gesù ha fatto. Giustificazione vuol dire ti dichiaro non colpevole. E sapete, se andate a un tribunale oggi, perché sei dichiarato non colpevole? O perché non hai commesso il fatto, ma noi l'abbiamo commesso il fatto, o perché non ci sono le prove per dimostrare che hai commesso il fatto, ma Dio ce l'ha le prove per dimostrare che siamo peccatori. Ecco perché è una grazia, è un dono che non puoi meritare, è un atto d'amore che Dio ti fa dicendoti, dichiarandoti non colpevole perché hai creduto a Gesù come tuo Signore, come tuo Salvatore. Non colpevole, giustificato. E tutti quelli che invece ancora oggi pensano che con le proprie opere possono stabilire una giustizia che li rende accetti a Dio, stanno scadendo, dice la Scrittura, dalla grazia, sono squalificati da quest'opera di grazia. Infatti l'Apostolo Paolo dice, noi giudei, sapendo tutto questo e avendo capito quello che ha fatto Gesù, anche noi abbiamo creduto a Cristo. Vedete, sapere soltanto non basta. Poi bisogna credere. Sapendo tutto questo, che la legge non ci permette di essere giusti davanti a Dio perché non possiamo rispettarla, sapendo che Gesù è morto sulla croce per pagare la nostra condanna, allora abbiamo creduto a questo. Anche noi. Perché volevamo essere giustificati dalla fede in Cristo. Tu stamattina vuoi essere giustificato, vuoi essere perdonato, hai bisogno di credere a Gesù, se ancora non l'hai fatto. Non troviamo giustificazioni al peccato, perché Gesù l'ha spiegato molto bene, il peccato nasce già nel nostro cuore. Vi ricordate al Sermone sul Monte, in Matteo capitolo 5 a 7? Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Io non ho ucciso nessuno, ma io vi dico che chiunque si arrabbia contro suo fratello ha commesso omicidio. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io mia moglie non l'ho mai tradita. Ma io vi dico che se uno guarda una donna e la desidera ha commesso adulterio. Non sminuiamo e sottovalutiamo il peccato, perché Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Anche un altro ebreo come Paolo, vi ricordate Nicodemo? Abbiamo sentito alcuni messaggi qualche domenica fa. Poteva pensare, io sono integro davanti a Dio, davanti alla legge. Eppure dentro di lui c'era un tarlo che l'ha fatto andare da Gesù a chiedergli: noi sappiamo che tu sei un uomo di Dio, perché sennò non potresti fare quello che fai, ma spiegami, come posso entrare nel regno dei cieli? Aveva dentro di sé questa realtà, una coscienza che gli diceva: tu non puoi entrare così come sei nel regno dei cieli, perché non sei giusto come Dio. Infatti, dalle opere della legge, nessuno sarà giustificato. E questa è la prima verità del Vangelo. Ce la dobbiamo scolpire bene in mente. Grazie a Gesù, che ha inaugurato un nuovo patto, c'è ora una nuova giustificazione. In Cristo c'è una nuova giustificazione. Possiamo essere perdonati, non più condannati, non più colpevoli davanti a Dio. Ma Paolo poi continua a difendere anche questa verità della grazia. Sembra che nel suo ragionamento continua ad affrontare questi accusatori, questi giudaizzanti, che invece volevano ritornare sotto la legge di Mosè. E così il suo ragionamento continua dal versetto successivo. Nel versetto 17 dice: ma se ora, nel cercare di essere giustificati in Cristo, no? Attraverso la fede, siamo anche noi trovati, o meglio, considerati peccatori, da chi? Da quei giudaizzanti che ci dicono: così non si fa, così non sarete salvati. Allora vuol dire che Cristo, che ci ha reso giusti, che ci ha liberato dalla legge di Mosè, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? Capite il ragionamento? Ecco perché l'Apostolo Paolo poi subito dopo può dire: non sia mai, no di certo, non è possibile che se noi ora siamo giustificati attraverso la fede in Cristo e non dobbiamo più rispettare la circoncisione e le altre prescrizioni della legge di Mosè, se allora non lo facciamo non vuol dire che siamo peccatori, perché altrimenti sarebbe stato Cristo che ci ha spinto ad essere peccatori. E Dio, Cristo, non può indurre nessuno a peccare. Quindi quando qua dice: se nel cercare di essere giustificati in Cristo, sta dicendo la sua posizione, per grazia sono reso giusto attraverso la fede in Cristo, siamo anche noi trovati o considerati peccatori, sta dicendo qual è l'idea, l'opinione di questi falsi insegnanti, di questi credenti, tra virgolette, giudaizzanti. Infatti, e lo spiega, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Non si commette più il peccato, dice Paolo, smettendo di confidare nella legge di Mosè per essere salvati. Non è quello il peccato. Si commette il peccato pensando che la legge di Mosè, insieme a Cristo, mi danno la salvezza. Dopo aver saputo che cosa? Che Gesù ha compiuto la salvezza in maniera perfetta sulla croce. Che la sua opera sulla croce è sufficiente, necessaria per il perdono dei peccati. Che la sua morte e la sua resurrezione mi donano davvero una salvezza che non posso meritare. Ecco, dopo che ho saputo tutto questo, se ci rimetto dentro la legge, allora lì sono trovato trasgressore. Lì sto riedificando qualcosa che Cristo ha completato. Io lì sto riedificando qualcosa che in realtà è demolito, perché non era sufficiente per la mia salvezza rispettare la legge di Mosè. Io non ce l'avrei mai fatta. Ecco perché adesso in Cristo Gesù c'è una nuova legge. Non è più la legge di Mosè quella che mi dà l'idea della salvezza, ma c'è la legge di Gesù, la legge, come scrive anche Paolo in Romani 8, 1 e 2, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù. O ancora la legge dell'amore in Cristo Gesù. E ora Paolo dice: è questa nuova legge che io voglio adempiere. Voglio camminare per lo spirito, per non adempiere i desideri della carne, ma non perché ho paura della legge di Mosè e della sua condanna, ma perché amo Gesù. Voglio leggervi quello che scrive proprio ai Romani, che ho citato prima, capitolo 8, versetto 1 e 2. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Vedete la giustificazione? Perché la legge dello Spirito della vita, lo Spirito Santo che ricevi quando sei giustificato, in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Mi ha liberato dalla mia incapacità di soddisfare la legge di Dio che aveva dato a Mosè. Quanto a me, infatti, dice l'Apostolo, versetto 19, per mezzo della legge sono morto alla legge. Per mezzo della legge che metteva in evidenza i miei peccati, io sono morto a questa legge, affinché io viva per Dio. E infatti, ecco qui al versetto 20, l'ultima parte, spiega questo. Che vuol dire sono morto alla legge? Per mezzo della legge stessa. Lo dice all'ultima parte, quando ci parla della terza verità del Vangelo. Non soltanto c'è una nuova giustificazione in Cristo, non soltanto c'è una nuova legge in Cristo, che adesso adempiamo per amore, ma c'è una nuova vita in Cristo. Una nuova vita in Cristo. Matteo, puoi mandare avanti la slide, per favore, grazie. Ed ecco che al versetto 20 l'Apostolo ci dice che cosa vuol dire che io sono morto alla legge. Per mezzo della legge dice che io mi sono identificato con Gesù. Quando Lui è morto sulla croce, anche io sono morto con Lui. Perché ho riconosciuto che i miei peccati, cioè la mia incapacità di soddisfare la legge di Dio, i miei peccati li ha presi Lui, li ha presi Gesù. La mia condanna, che non mi rendeva giusto, l'ha pagata Lui, l'ha pagata Gesù. Solo per questo posso dire non sono colpevole. Perché lo sono. Ma per grazia di Dio, in Cristo Gesù, c'è già chi ha pagato per me. E Dio non chiederà due volte di pagare la stessa condanna. L'ha già pagata Gesù. E quando uno è morto ad un sistema, in questo caso alla legge di Mosè, non è più sottoposto a quella legge. Ma soprattutto poi quando Gesù è risorto, allora anche io, spiritualmente, sono risorto con Lui ad una nuova vita. E adesso ho un nuovo Maestro, ho un nuovo Signore, ho quella nuova legge di prima. E infatti Paolo dice, non sono più io che vivo. È Cristo che vive in me. E questo fa tutta la differenza. Perché quando tu compi un'opera buona, non sei tu che la compi. È Cristo che vive in te che la compie. Ed è per questo che non puoi meritare nulla davanti a Dio. Perché è Cristo che la fa in te e attraverso di te. Sono morta la legge e quindi non sono più legato alla legge, non ho più timore di alcuna condanna perché trasgrediva la legge, non sono legato a rispettare i sabati o i noviluni, ma ora sono legato a una nuova persona che è Gesù. E seguo Lui. E se vengo in chiesa la domenica per ascoltare la sua parola, non è perché ho paura che chissà che mi succede se non lo faccio, o che non entro in cielo se non lo faccio, ma perché lo amo Gesù, perché amo la sua parola, perché amo servirlo nella chiesa con i fratelli e con le sorelle. L'amore, scrive l'Apostolo Paolo, Romani 13:10, l'amore è l'adempimento di tutta la legge. Cristo l'ha fatto per amore e l'ha adempiuto al posto nostro, e noi continueremo a amare Gesù e a seguire Gesù e quindi a obbedirgli. Se davvero siamo suoi amici. E allora cosa succede quando non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me? Succede, scrive l'Apostolo Paolo, sempre al versetto 20 di Galati 2, che la vita che vivo ora nella carne, nel mio corpo, tutti i giorni, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. E quindi vediamo che insieme alla verità della nuova giustificazione e di questa nuova legge che ora seguo, c'è anche una nuova vita. C'è anche una nuova vita per il credente. Perché il credente non si identifica più con il suo vecchio io. E ha nuovi progetti, ha nuove volontà, ha nuovi desideri, e tutti questi sono messi ai piedi del trono di Dio per seguirlo. Dalla fede in poi, guardate l'esempio dell'Apostolo Paolo, la sua vita è stata stravolta, ma anche per te, anche per me, vale la stessa cosa. Se hai creduto a Gesù, hai una nuova vita in cui quello che conta è la tua relazione con Cristo, attraverso la fede. In 2 Corinzi 5,17 l'Apostolo Paolo scrive: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate ed ora è tutto nuovo, sono diventate nuove. E allora questo passo, questa conclusione dell'Apostolo non è che ci esorta tanto alla santificazione, che è normale, ma in realtà ci sta spiegando ancora una cosa importante. Se tu veramente vuoi una vita che onori Dio, come volevano i giudaizzanti, la realtà è che devi passare per Gesù soltanto, per la sua grazia, per la sua giustificazione, per il suo perdono, per la sua nuova legge, perché quello è tutto ciò che ti serve per avere una nuova vita. Vivere nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io, dice l'Apostolo Paolo al versetto 21 e conclude così il suo ragionamento, io non annullo la grazia di Dio. Chi è che l'annulla? I giudaizzanti. Coloro che ancora oggi pensano che con le loro opere possono meritare la salvezza. Le opere insieme alla fede in Gesù non ti danno la salvezza. Sono un falso Vangelo, non sono una buona notizia. Io non annullo la grazia di Dio, loro sì, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Ed è questo che stava a cuore dell'Apostolo Paolo, per cui sbroccava, per cui si infervorava, per cui affrontava ciò che non andava bene, il Vangelo che non era più predicato, quando la salvezza non era più predicata come una grazia di Dio che si riceveva attraverso la fede in Gesù soltanto. E questi, vedete, sono anche i capisaldi della Riforma. La Riforma non ha nient'altro che ripreso le verità della Scrittura, dicendo: guardate che la salvezza è solo per grazia, è solo attraverso Cristo, è solo attraverso la fede, si può basare solo su quello che la Bibbia dice, e questa è un'opera che dà gloria soltanto a Dio. Con queste convinzioni, tu ed io dobbiamo imparare a sostenere, a difendere le verità del Vangelo. Nella Chiesa potremmo anche infervorarci, certo, dobbiamo difendere la Chiesa locale da un falso Vangelo. Ma dobbiamo anche imparare un po' a infervorarci anche di fuori, anche quando testimoniamo, anche quando sentiamo altri che parlano della loro fede che non salva. Dovremmo uscire un po' fuori dalla nostra area di conforto la comfort zone, e imparare un po' a non stare in silenzio quando si diffonde un falso Vangelo, e reagire, magari senza scapocciare, senza sbroccare, a reagire, perché dobbiamo tenere in alta la parola della vita, con le nostre vite, con le nostre parole, dobbiamo dare alle persone intorno a noi la possibilità di sentirlo il Vangelo, di capirlo il Vangelo. Questo era quello che faceva l'Apostolo Paolo, nel suo esempio di ministero. E quando doveva anche ribadire la sua autorità, lo faceva, non si tirava indietro. E cercava anche di argomentare le sue motivazioni con intelligenza, con logica, ma perché alla fine di tutto aveva a cuore che le persone potessero conoscere Gesù. Conoscere Gesù, credere a Gesù, essere salvati attraverso la fede in Gesù e capire la potente opera di salvezza che Gesù aveva compiuto sulla croce. Preghiamo. Veniamo a te, Signore, così come siamo, con le nostre debolezze, con la convinzione e la realtà che siamo peccatori, ma ti ringraziamo perché in Cristo siamo stati perdonati. Ti ringraziamo per il suo sacrificio, perfetto, sufficiente, pieno di grazia e di verità. A Lui che è morto per i nostri peccati quando noi ancora eravamo morti nelle nostre trasgressioni e nei nostri peccati. E ti ringraziamo per quanti di noi hanno creduto, perché sono stati rigenerati ad una nuova vita, giustificati, liberati dalla schiavitù del peccato e dall'impossibilità di rispettare la tua legge, ma anche santificati e resi partecipi della tua natura divina attraverso lo Spirito Santo. Quale grazia, Signore, ci hai fatta? E ti vogliamo pregare per chi ancora è fuori da questa grazia, per chi sta ascoltando tutto questo, per chi può ascoltarlo attraverso le nostre parole e vederlo attraverso le nostre vite, vite nuove in Cristo Gesù. Convincili, Signore, di peccato, che anche loro possano abbracciare Cristo e la salvezza che tu vuoi donare. Nel nome di Gesù.